And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Oh, baby. My belly.
And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around, get down.
Boom, 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 baby. My belly. Baby. Che bello.
È chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.
Un minuto, anzi due dopo le 5, buonasera a tutti, Radio Popolare, poveri ma belli, anche oggi una puntata sicuramente spartiacque come quella di ieri, come quella dell'altro ieri.
Quindi sono mille rivoli, quest'acqua che fra l'altro vabbè viene giù dai monti, viene nel Seveso, nel Lambro, sì, invade i quartieri eccetera, noi come delle vasche di laminazione umana spartiamo le acque e impediamo che queste vadano poi nelle cantine dei nostri ascoltatori.
Acque terribili, acque
nere, acque reflue.
Che ci fanno disperare. E... ma c'è una cosa, Alone, che ci può dare sollievo. La vuoi sentire?
Ho paura.
Al Teatro Carcano si viaggia nel tempo l'11 ottobre con RP e...
quelli che il 75, l'anno in cui veniva depositato l'atto di nascita di Radio Popolare.
In attesa di sentire i suoi primi vagiti... e i suoi primi GR! Sul palco, pronti a rievocare l'atmosfera di quell'anno con musica, storie e racconti...
Mauro Ermanno Giovanardi!
Alba Solaro!
Piero Colaprico!
Cesare Picco!
Sandrone Dazieri!
Simona Zecchi!
Elio De Capitani!
Sergio Ferentino!
Claudia Buzzetti!
Camilla Barbarito!
Claudio Sanfilippo!
Massimo Cirri!
E tanti altri!
Teatro Carcano, Milano!
Ore 21,
11 ottobre...
ingresso 10 euro, prenotazioni su teatrocarcano.com.
Graditi baffoni a manubrio,
zoccoli di legno
e pantaloni a zampa. Wish you were here. E vabbè, lo volevamo che eravate qua.
Sì, volevamo che lo eravate. E sai cosa colpisce soprattutto di questo spot? È veramente
la lunghezza.
Lo sforzo produttivo.
Lo sforzo produttivo mostruoso.
Si nota. E anche il budget profuso.
Molto profuso. Sì. No, allora, l'11 di ottobre c'è questa roba qua che abbiamo detto con lo spot, che è incredibile, perché... è un giorno sensazionale. Cioè,
sono tanti motivi. Diciamo che è un inno a noi due.
Sì, alla gioia anche.
Ma no, a noi due, il nostro anno.
Il nostro anno, in particolare quasi il mio compleanno.
È prodromica, esatto, è una festa prodromica al festeggiamento certamente più importante dell'anno, cioè il cinquantenario di Dismacchione, che è il 12 ottobre.
Ma rimaniamo col focus sull'11, la serata è di quelle... da non perdere, di quelle che fanno tremare i polsi.
Sì, di quelle che non si dimenticano.
Quelle in cui poi fra 50 anni direte...
io c'ero.
Come Bob Marley,
oppure,
no?
Sì, a San Siro, c'eravate tutti, anche al Carcano. Sì. Ci sono 900 posti, una cosa di questo tipo.
Quindi ci state.
Ci state, quasi gli stessi che erano a Bob Marley.
Più o meno, sì.
Erano gli stessi. Se andate su teatrocarcano.com potete acquistare il biglietto, che costa 10,40 euro.
Ma se io ti chiedessi, per esempio, adesso ti faccio una domanda, per esempio, non so, cosa fa Alba Solaro nella serata?
Narra,
ma che cosa?
Lo deciderà lei.
Ah, ma se ti chiedessi ad esempio Piero Colaprico, cosa fa nella serata?
Narra anche lui.
Sì, la Buzzetti, la Claudia Buzzetti?
Suona e canta.
Bravo.
Suona e canta.
Cesare Picco?
Plim 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 plim.
Bravo,
plim,
plim.
Pianoforte. Bravo. No, plim plim plim, diciamo, ho detto, è una semplificazione orrenda.
E Sandrone Lazzieri?
Narra.
Vabbè, quindi abbiamo capito che ci sono vari filoni. C'è la narrazione, c'è la canzone,
sì.
C'è la musica.
E c'è l'emozione.
Da
parte
sì.
vostra e anche nostra.
E quindi 11 ottobre, serata imperdibile, perché dal 75 al 2025 quanti anni sono?
Allora, se se ne compiamo 50 anche noi... Vuol dire che più o meno sono gli stessi. Dovrebbero essere 50.
Quindi insomma diciamo che è una data importante.
Mezzo secolo, secolo.
Non sarà l'unica, ma è una data importante.
No, però insomma l'anno in cui è stato depositato è stata depositata in tribunale la testata di Radio Popolare. Quindi insomma l'anno in cui si comincia abbiamo quasi 50 anni.
La leggenda narra il 24 dicembre.
No, non è la leggenda, c'è proprio un timbro. È il 24 dicembre.
Ma nel 75, sì. Il 24 dicembre, secondo te in un tribunale lavoravano o erano con le gambe sotto il tavolo?
Guarda che nel 75 eravamo a 2 o 3 centimetri dal comunismo in Italia.
Quindi dici che...
Quindi il Natale era in seconda serata, il Natale nel 75.
Tutto questo l'11 ottobre, ma rispetto ai 50 anni di Radio Popolare c'è una cosa che vi abbiamo già chiesto da tempo e oggi abbiamo avuto un altro importante responso, tra l'altro da parte di Massi l'Aggiustatutto.
Non era un salmo responso, un responso salmoriale.
Salmoriale da Massi.
Da Massi l'Aggiustatutto, che salutiamo.
Che ha delle foto, noi stiamo cercando le foto della storia di Radio Popolare. Ci sono dei momenti della nostra storia di cui abbiamo milioni di foto e dei momenti di cui bizzarramente non ne abbiamo nemmeno una. Uno di questi è One Man One Torch, un'iniziativa che ha coinvolto migliaia di persone e della quale abbiamo solo una foto.
La foto ufficiale scattata dai satelliti.
Tutte quelle a Pianterreno, al Parco Nord, dove eravamo.
Parco Nord.
Non le abbiamo.
No.
Nessuna. Zero.
Possibile che nessuno... abbia portato una macchina fotografica?
Ci sarà qualcuno che ha portato una macchina fotografica?
Ma sicuramente, per la legge dei grandi numeri, ed erano grandi numeri, perché erano più di 10.000 persone, eravamo più di 10.000, qualcuno ce la deve aver avuta una macchina fotografica.
Quindi mandatecela, scansionatela a 50@radiopopolare.it, perché dobbiamo fare la mostra fotografica.
Sì, io ho trovato, anzi, i miei ascendenti hanno trovato... le foto dello stesso anno, di qualche giorno prima, la gara delle macchinine al Montestella.
Che io vinsi.
No.
Lo ricordo chiaramente.
Non hai vinto niente, lo ricordi solo tu.
No, beh, io l'ho vinto.
Hai vinto.
Ho quasi vinto.
Ma non hai vinto assolutamente nulla.
Ho a casa un trofeo
lo sei fatto tu, ma non hai vinto niente, Disma, ma va.
Mi ricordo che partecipai.
Io mi ricordo che mi schiantai contro un muro.
Vabbè, quello tutti ci siamo schiantati.
No, io proprio schiantato. Sì, l'avevo presa molto seriamente io.
Come ti eri classificato?
No, è niente, mi ero schiantato.
Io secondo me secondo.
Ma figurati, aveva vinto, mi ricordo benissimo, uno matto completamente, che non aveva costruito una macchinina, aveva usato una di quei tricicli che si usano nel deserto per farsi trainare dal vento. E quindi era senza freni, una roba incredibile, frenava derapando. E andava velocissimo, ma era pericolosissimo, perché poi era venuto un sacco di gente, avevano parcheggiato le macchine praticamente a un metro dalla fine della discesa.
Quella volta ci andò veramente bene che non morì nessuno.
Sai che sì?
Sì, credo di sì. Oggi non potremmo più rifarla con le leggi che ci sono.
Ma va.
Vabbè, allora, tra poco vi introduciamo il nostro ospite che è qua con noi in studio, dopo un po' di musica. Sarà con noi Spartaco, Albertelli, poi vi diciamo tutto. Trash. Fatboyslim slash.com come se no slash. Come sempre una puntata indimenticabile, Alone, anche se oggi non manderemo la replica di Frontiera, ora mandiamo anche oggi.
Allora, per mettere il marchio di fabbrica number one per la spartiacquanza, dovrebbe essere mandata.
Nella seconda parte.
La seconda parte. Però io farei anche magari un sondaggio.
Va bene.
Se non vi opponete in troppi, /troppe/troppu,
sì,
la mandiamo. Se invece, vabbè, protestate vibratamente, allora ok, ce ne faremo una ragione.
Vabbè, e nel frattempo diamo il benvenuto a Spartaco Albertarelli, che è qua in studio con noi, che è un game designer e che, lo sapete, noi l'avevamo anche detto in onda che avevamo un po' l'intenzione di fare il gioco in scatola di Poveri ma Belli, un'idea che non è del tutto tramontata e, insomma, è sempre meglio avere degli amici,
sì, le conoscenze giuste.
E tra l'altro abbiamo scoperto che Spartaco era già stato chiamato in causa per il nostro gioco in scatola senza che noi ne sapessimo nulla.
Esatto, i nostri tentacoli arrivano più lontano del punto dove crediamo di averli lanciati.
Buon pomeriggio, Spartaco.
Buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio.
Ciao.
Allora, tu sei qui oggi intanto perché esce una nuova particolare edizione di Risico. E tra l'altro io sono stato anche campione di Risico, Alone.
Ma sai che mi preoccupa veramente tanto la tua mitomania? Non è esplosa molto recentemente, tra l'altro.
Avevo vinto.
Non hai vinto niente. Hai vinto un giorno a casa dei tuoi amici.
Spazzato via un torneo.
Ma cosa avrai fatto l'obiettivo che c'avevi sulla carta? Hai conquistato 5 territori.
Pazzesco, fortissimo.
Mamma mia.
Ma esce una nuova sfida, addirittura anche per me, che è un Risico più in forma medievale, Spartaco. Raccontaci due cose.
Sì, è un'edizione nuova che mi è stata richiesta specificamente dall'editore. Il motivo per cui mi è stata chiesta è che io sono stato il responsabile editoriale della linea Risico per 25 anni e quindi ho fatto tutte le edizioni speciali di Risico. Fra l'altro sono stato anche il responsabile italiano, proprio l'arbitro di tutti i campionati nazionali. E poi mi dirai quale hai vinto, perché io proprio non mi ricordo.
Non se lo ricorda neanche lui.
Era un campionato di così, insomma,
era una lega.
Ho già capito come funziona.
Era una lega alternativa.
Alternativa alla verità.
Possiamo mandare il nostro ospite fuori dallo studio subito.
Vabbè, ma quindi tu sei stato l'uomo. Sei stato Mister Risico Italia.
Allora, sì, io sono circondato da questa cosa, ogni tanto mi chiamano il papà di Risico, ma non è vero, Risico è stato inventato in Francia prima che io nascessi.
E in che anni è stato inventato?
Alla fine degli anni 50, grosso modo. Io sono del 63 e quando sono nato Risico era già un gioco in commercio a livello mondiale, si chiamava Risk. Arriva in Italia molti anni dopo, un po' di anni dopo, e poi io divento il responsabile della linea Risico perché vado a lavorare per Editrice Giochi. E quindi mi trovo a fare tutte le edizioni italiane, speciali, e allora quello è il mio lavoro, le regole da torneo e tutto quanto. Però non sono il papà di Risico, al limite lo zio, ma neanche di quello italiano. Quando io arrivo in Editrice Giochi, Risico è già nel catalogo di Editrice Giochi, quindi non ho nulla a che fare con l'invenzione di Risico. Però è vero che sono quello che ha progettato tutte le varie versioni, SPQ Risico.
Cosa vuol dire progettare le versioni di un gioco? Cioè, mantieni le regole e ne cambi
alcune?
Allora, sì, è un processo abbastanza complesso perché naturalmente quando devi lavorare su un titolo come Risico non lavori come lavori normalmente, cioè non ti alzi la mattina e hai un'idea, cioè hai un committente che è l'editore, o perché ci lavoravo come capitava all'epoca o come adesso, io non lavoro più per Editrice Giochi ma hanno di nuovo chiamato me. Quindi è l'editore che ha un'esigenza e ti dice: ho bisogno di una versione nuova di Risico con determinate caratteristiche, e poi ti dà le determinate caratteristiche. Nel caso specifico è stato molto divertente perché mi chiamano e mi dicono: ma tu sai giocare a briscola chiamata, che è il briscolone, il 2 in ogni parte d'Italia? Ho detto: beh, ovviamente.
Io sono stato campione.
Lui era campione nazionale.
Immaginavo.
E io dico: sì, ovviamente sì, ci piacerebbe mettere insieme Risico e la briscola chiamata. E no, non è che sia proprio la cosa più semplice di questo mondo, naturalmente, però era molto divertente l'idea. E quindi metti insieme le cose.
Un passo indietro, tu dicevi non ci si sveglia e si mette. Ma invece quello che ti ha proposto di mettere insieme il risico alla brisco la chiamata è perché si è svegliato quella mattina e gli è venuto in mente sta roba.
Allora guarda, quando lavori nel mondo del gioco questa è la cosa normale. Tu hai sempre a che fare con qualcuno che si è svegliato una mattina e ha o ha avuto un'idea lui e la vuole sviluppare, o la cosa, cioè, oppure sei proprio tu che ti sei svegliato una mattina con un'idea in testa e poi lo progetti e lì si aprono strade completamente
diverse. Bellissimo, come diceva Cesare Ragazzi, tra l'altro, quello della, di svegliarsi con un'idea in testa. No, una magnifica idea in testa. Ma il risico di questa volta che ti hanno quindi commissionato, diciamo, insomma, certo. da rivoluzionare, te lo sei rivoluzionato in termini medievali,
sì, sì,
con un richiamo però anche alla briscola chiamata.
E infatti il gioco si chiama Risico Alleanze Segrete, cioè tutto il gioco è basato sul fatto che tu giochi e tra gli altri giocatori ci sono altri giocatori che possono essere i tuoi alleati in certi momenti della partita.
Okay.
E tu non lo sai fino alla fine, quindi non sai mai se quello che stai facendo aiuterà anche quello che è il tuo avversario oppure no, cioè ci sono dei momenti nei quali siamo insieme, combattiamo, diciamo così, insieme, perché il gioco è basato su questo concetto. Mi sono ispirato all'Italia rinascimentale, quella
dei comuni, dei granducati,
le signorie,
delle signorie, dei capitani di ventura, eccetera, che sostanzialmente combattevano per l'uno o per l'altro a seconda di quello che gli conveniva, non avevano una bandiera, no? E quindi magari un anno si trovavano contrapposti e l'anno dopo magari erano schierati dalla stessa parte. E questo mi sembrava un buon inizio, anche per toglierlo completamente dall'immagine di Risico, no, tradizionale. Loro volevano anche cambiare, proprio fare una cosa completamente diversa. Infatti non ci sono i carri armatini, ovviamente, è tutto ambientato nel Rinascimento, quindi ci sono dei castelli.
In Italia
o
nel mondo?
Allora, loro non hanno voluto farlo in Italia perché sarebbe stato un grosso problema. Il problema era proprio tecnico. Se in Italia ti metti a fare una simulazione, ci sarà sempre qualcuno che dice: ma come, ma non hai messo il ducato di Sperlonga? E lì diventa un problema, perché l'Italia è lunga e stretta ed è difficilissimo da gestire sul tabellone. Allora che cosa abbiamo fatto? Ci siamo inventati un'isola con dei territori, delle casate, per cui ci sono i rossi, i gialli, i verdi, i blu, che sono le casate, non sono i giocatori.
Quindi poi, un po' fantasy anche, insomma.
Ma diciamo non c'è nulla di magico, non ci sono draghi, folletti, non c'è niente.
No, dico, com'è proprio mappa inventata.
Sì, una mappa di completa fantasia, proprio perché si voleva uscire da qualunque logica di simulazione di una realtà storica. Mm-hmm. E da lì poi è andato avanti, abbiamo fatto tutte le prove necessarie e poi il gioco è appena uscito.
Allora, intanto ti saluta Edo, che dice: mitico Spartaco, ciao a tutti Edo, che o è un tuo amico o è un tuo fan personale. Fan
Edo potrebbe essere, non so se è la persona che conosco io, nel caso comunque la saluto, è grande piacere rivederlo e risentirlo, diciamo.
Cosa che ci dicono? Complimenti grandi come il Kamchatka per la versione 1 versus 1 con la mappa espansione Antartide. Io non ho capito niente di ciò che ho letto.
Io
ma
sì,
tu
ma
sì.
Non li ho fatti io.
quelli, non li fatti.
Quelli sono due cose che non ho fatto io, quindi io ringrazio, perché è la prima volta che ricevo dei complimenti per qualche cosa che io però non ho proprio.
Vabbè.
Però li prendo, perché anch'io sono campione di, ho fatto anch'io già i giochi. Non è vero, quelli non li ho fatti.
Ma senti una roba, noi qui parliamo di soldi, di monetizzare, insomma, il tuo lavoro sembra divertente, volevamo sapere. Si guadagna bene, ci si arricchisce, si diventa fottutamente ricchi con il lavoro di game designer e soprattutto si lavora poco?
Puoi passare alla domanda successiva?
No, beh,
la realtà. No, non si diventa ricchi, è rarissimo che qualcuno diventi ricco. Di solito quelli che diventano ricchi non lo fanno di mestiere, si sono svegliati. Per esempio, quello che ha inventato Risico, insomma, qualche soldino l'ha portato a casa. Per la verità, i figli, perché poi dopo lui purtroppo è morto giovane. Sì, è morto giovane. E quindi i figli hanno ereditato questa cosa incredibile di questo gioco che appassiona mezzo mondo, e quindi le royalty sono veramente tanta tanta roba. Però quello è il caso che capita a quello che si sveglia veramente una mattina e ha inventato quel gioco lì. Poi non ne inventa un altro nella vita,
certo.
Ha inventato
quello. E chi glielo fa fare? Cioè.
Ha inventato quello. Per cui capisci che se invece ci vuoi campare facendo giochi, non è che puoi dire: io adesso mi sono dato come obiettivo di inventare il gioco più bello del mondo e poi non fare più un tubo per il resto della vita. No. È bellissimo, ma non funziona così. Se lo vuoi fare di mestiere, sai che dovrai farne tanti, dovrai lavorare a tanti progetti e lo devi far diventare un mestiere. Ricchi non si diventa, ma non ci si annoia, diciamo. Io ho 63 anni, bene o male, al mattino mi sveglio e dico: dai, oggi bisogna fare una cosa che non posso dire che sia brutta. Ecco, se dicessi che mi annoio o che mi sono stufato o che ho voglia di andare in pensione, mentirei. Se ti dicessi che sono diventato ricco, mentirei un'altra volta.
Nulla a che fare con noi, che appena ci svegliamo ci mandiamo i messaggi con scritto hai vinto oggi la lotteria degli scontrini.
E la risposta è no, ovviamente. No. Guardiamo ossessivamente la nostra PEC per vedere se ci arriva qualcosa. Ma naturalmente tu non ti sei occupato solo di risico nella tua vita, hai fatto tanti giochi.
Io ne ho fatti tantissimi.
E anche inventati stavolta.
Sì, proprio. Sì. Allora, tieni conto che io in giro per il mondo, tra l'Italia e il mondo, ne ho pubblicati qualcosa come 180.
Urca.
E spiega come si deve fare per riuscire a campare. No? Ti dice, se ne hai fatti 180 vuol dire che nessuno di questi è il gioco più bello del mondo. Ma messi tutti insieme ti danno da vivere.
Ce n'è uno che effettivamente ha fatto più successo degli altri o a cui sei più legato, che vorresti insomma portare come coccarda?
Lo dicessi portare con te nella tomba.
Ma no, come coccarda.
Magari fra un po' di tempo, sì, come gli antichi.
Un mausoleo ci vuole però, perché con tutti 180 giochi.
Già solo per quello. Allora, sicuramente sì, c'è un gioco che si chiama Kaleidos che festeggia quest'anno 30 anni. Quindi,
Lo conosciamo.
Certo.
Sai che forse ce l'ho nel cassetto.
È probabile. È quello dove bisogna trovare dentro le immagini le parole che iniziano con una certa...
Credo di averlo nel cassetto, sì.
9 su 10 ve l'ha portato il comune amico Gianfranco, sì, che è anche il distributore di questo gioco. E senza di lui non esisterebbe questo gioco in circolazione. Qui parliamo di amici.
Sì.
E io ho una mia piccola casa editrice che si chiama Kaleidos Games, cioè prende il nome da quello. In realtà questo è sicuramente il gioco che mi ha fatto conoscere, perché io l'ho fatto all'epoca per Editrice Giochi, poi ho acquisito io i diritti per pubblicarlo dopo, ma in realtà il gioco, curiosamente, che è più venduto, anche se in Italia pochissimo, si chiama Coyote, ed è un gioco che è venduto in tutto il mondo. In Giappone, per esempio, diventano matti per giocare a questo
Coyote.
Coyote. Questo gioco, per esempio, nasce dall'idea di poter essere attorno a un tavolo e poter dire a uno che ha una faccia da coyote straordinaria. E quindi è tutto. E non capisco perché in Giappone funzioni.
Ma quindi sei stato in Giappone? Ti hanno acclamato?
Devo andare. Io fra pochi giorni vado a una fiera, che è una fiera internazionale, si svolge in Germania, dove poi vedo tutte queste persone che arrivano e tutte le volte mi dicono: ma vieni, devi venire in Giappone. Perché veramente è un gioco che in Giappone è vendutissimo, è un piccolissimo gioco. Ma in Giappone è un successo clamoroso.
Ma metti giù un piano per il Giappone?
Ovviamente sì. In quanto yamatologo, organizzerò una parata per te a Shibuya. No, ma a parte il gioco in sé, da questo gioco, comunque da tutti gli altri, tu continui ad avere le tue royalties, che le vendano in Giappone o che le vendano... Esatto. Come fai a...
È la mia pensione.
Come fai a controllare che non ti ciuli, no, il gioco?
Cioè questa è l'altra grande domanda. Non lo controlli.
Devi basare sull'onestà degli editori.
Il game designer prevede tutta una serie di risposte negative alle domande. Ma come fai? No, non si può. Ma non puoi proteggere? Cioè, no, non si può.
Ti metti l'anima in pace e dici...
È un mercato piccolo, fatto di persone che si conoscono da 1000 anni. So perfettamente che alcuni miei giochi sono stati copiati in giro e ci sono delle copie pirata
in altri paesi.
Succede a tutti, in alcuni casi in maniera clamorosa, però diciamo che è un ambiente abbastanza pulito, tutto sommato, cioè ci si fida.
Non c'è la mafia dei giochi da tavolo.
Se c'è nessuno mi ha mai detto dov'è, se no avrei provato ad entrarci.
A dominarla.
È il piano B.
Allora ti chiedono se è possibile inventare una versione di Risico che non finisca alle 4 di mattina.
L'ho già fatto.
L'hai fatta?
Certo. Allora, la versione da torneo, quella che tu conosci benissimo perché sei campione.
Certamente.
Allora, vi racconto l'aneddoto. Quando io arrivo in Editrice Giochi, ho 24 anni, sono responsabile di Risico, fra le varie cose, anche di Monopoli, di Scarabeo, eccetera, eccetera. Però Risico è il gioco per il quale noi organizziamo i tornei. Quindi io sono l'arbitro dei tornei di Risico. E il primo torneo al quale devo partecipare come arbitro
dura un mese.
All'alba. Finisce non perché uno ha vinto, ma finisce perché
era
rimasto uno e io che dovevo essere sveglio per forza. Torno in ufficio e capisco una cosa. Che se la mia carriera in Editrice Giochi sarà lunga, e lo sarà, e non posso sopravvivere a questa esperienza.
Bisogna di dormire,
ogni tanto. E quindi inizio a sviluppare delle regole che saranno poi quelle che diventano le regole da torneo. Per cui se uno prende le regole da torneo, può fare una partita in 1 ora e mezza. E quindi tutti i campionati che si svolgono dopo qualche anno, prima alcuni si svolgono ancora in questa maniera infame, poi poco per volta sviluppiamo questa idea per sopravvivenza mia, E quindi è, in realtà è perfettamente possibile. Quindi
guardate,
dico l'ascoltatore
il privato cerca. Come va nel pubblico, cioè, sì. La sua storia personale ha rivoluzionato i tornei di risico di tutto il mondo.
E ti ha permesso di essere campione.
Sono italiano.
Torniamo,
solo in Italia si gioca a risico così.
Torniamo dopo il GR e ci racconti delle altre cose, se puoi stare qua, va bene?
Certo.
A dopo. Radio Popolare, poveri ma belli, qua nella seconda parte, sempre in studio con Spartaco, un vero spartachista dei giochi.
Beh, completamente, ce ne raccontate di incredibili.
È un mondo fantastico.
Dobbiamo fare delle altre puntate.
Spartaco, no, torniamo un attimo a te. Allora, breve riassunto per chi non ci ascoltava prima. Spartaco Albertarelli è una sorta di genio legato al risico, nel senso non che l'ha inventato, ma che ne ha disegnato molte variazioni, tra cui le regole per i tornei che si disputano in Italia. Ci diceva che il risico in Italia ha trovato il suo mercato più importante del mondo, ma che poi lui ha disegnato 180 giochi, eccetera, eccetera. Quindi volevamo capire appunto la monetizzazione, ma soprattutto se consigli o se hai dei consigli per dei giovani all'ascolto che vogliono intraprendere la carriera del game designer.
Esatto, è un lavoro che esiste e esisterà ancora?
Allora, intanto se c'è un buon momento per provare a fare qualche soldino con dei soldi, con dei giochi è questo. Perché curiosamente il mondo del gioco da tavolo sta vivendo ormai da anni un periodo di grandissimo successo.
È pieno di ludoteche.
Pieno di ludoteche, mm-hmm. pieno di giochi. Rispetto a quando ho iniziato io ci sono veramente una quantità di titoli, case editrici, opportunità e soprattutto è abbastanza facile, nel senso che progettare un gioco, qui bisogna distinguere. Un conto è svegliarsi la mattina con un'idea di un gioco e un conto fare il game designer. Il game designer è un mestiere. Mm. Quindi non è che ti alzi alla mattina e fai il game designer, perché il game designer ha a che fare appunto con il design. Quindi devi conoscere tutto quello che sta dietro il mondo del gioco. La produzione, come si fa, eccetera, eccetera. Quindi non è semplicemente un lavoro di fantasia. Però, se invece sei un appassionato e hai fantasia, inventare un gioco, che è cosa diversa da progettare un gioco, è perfettamente possibile. E non solo è possibile, ma io ormai ho perso il conto di quanti sono sul mercato che hanno fatto dei giochi, prodotto dei giochi. Io una volta li conoscevo tutti. Oggi anche solamente quelli italiani ne conoscerò uno su 10, perché ogni anno escono una quantità di giochi bellissimi fatti da persone che magari nella vita fanno tutt'altro, non hanno nessuna intenzione di guadagnarsi da vivere inventando giochi. Ma perché non arrotondare? Un po' come fare lo scrittore alla fine.
No, abbiamo intervistato uno poco tempo fa che aveva creato quel gioco da tavolo che abbiamo cercato di farci regalare gratis.
Sì, come
ricordi?
Al solito, sì, tra le varie cose gratis, esatto. Che cerchiamo di sgrammare.
Tra l'altro ce l'aveva mandato, l'ho tenuto io poi.
Ecco, perché non ne sapevo niente, grazie per avermelo detto.
Ma tu fai tutte e due, sia progettazione che ideazione. Cioè...
Allora, il mio mestiere è proprio fare il game design. Game designer significa progettare giochi. Progettare giochi vuol dire tante cose. Progettare giochi che vanno sul mercato... Le scatole che trovate nei negozi, quello è un tipo di progettazione. Poi magari puoi progettare dei giochi che invece vengono utilizzati da delle aziende che utilizzano il gioco come strumento per il team building e queste cose qua. Oppure progetti dei giochi magari per delle università che hanno bisogno di andare nelle scuole per spiegare delle cose estremamente complesse e capiscono che attraverso il gioco può essere più divertente coinvolgere i bambini.
C'è proprio la gamification in pedagogia, è proprio una...
Sì, la gamification è un'altra di quelle cose, è un'altra di quelle parole che è stata inventata per vendere un tipo di prodotto che è molto collegato anche al videogioco, per cui c'hai l'app con la quale stai giocando a fare quella cosa, eccetera. Poi c'è la gamification, quella un pochino più sofisticata, che quella dice, no, prendiamo un gioco da tavolo, può anche essere un videogioco naturalmente, però il gioco da tavolo è più semplice perché costa di meno realizzare un gioco da tavolo che non progettare un videogioco.
Nonostante per noi sia comunque costato troppo, volevamo farlo, non ci siamo riusciti. Siamo così baraccati che anche
ne riparliamo. Ci sono dei trucchi
perfetto.
Che voi non conoscete.
No, purtroppo.
Il problema è che abbiamo numeri troppo piccoli, non possiamo produrre 10.000 copie.
Ma vediamo perché là fuori secondo me c'è fame di giochi di poveri ma belli.
Allora, aspetta, ci sono un po' di domande del pubblico. Ah, leggi tu, Alone.
Vabbè, allora c'è Mari che ti fa una domanda molto universale. Qual è il gioco più giocato al mondo oggi?
Ah beh, resta Monopoly. Malgrado tutto, resta Monopoly. Anche se negli ultimi anni sono usciti giochi che hanno venduto alla pari di Monopoly. Però se tu chiedi alle persone in giro, alla fine è Monopoly quello che hanno a casa. E nessuno gioca, attenzione, nessuno gioca con le regole giuste di Monopoly. Nessuno al mondo, da praticamente da quando esiste. E quando parlo di Monopoly non parlo neanche più del Monopoly quello tradizionale. Monopoly ha 10.000 varianti possibili ed immaginabili, quindi non è necessariamente il gioco forse più giocato, ma è sicuramente il gioco più comprato. Se invece parli di gioco più giocato in Italia, beh, Risico resta lì, eh? È difficile scalzare Risico in Italia.
Poi, Beatrice dice che si è laureata in game design ed è abbastanza sicura che tu sei andato là a fare una lezione al corso che ha fatto lei all'università, non lo so.
E quale università? Perché io
non ce lo dice.
Beatrice, diccelo.
Game
diccelo,
design. Beatrice. Poi, altre domande, potete chiedergli in questo momento quale gioco consiglia di giocare assolutamente, quindi immagino tra le novità.
Allora, questa è una domanda. Questa domanda assomiglia molto a quando mi chiedono qual è il mio gioco preferito. Allora, non è una domanda alla quale si può dare una risposta, perché non devi far giocare un gioco, devi capire chi sono le persone che verranno a casa tua questa sera. E devi cercare il gioco che va bene al gruppo. non puoi far giocare quel gioco lì, che magari a me piace tantissimo, ma a voi due, parlo di voi perché siete qua, magari quel tipo di gioco a voi fa schifo. A me piace tanto, a voi fa schifo, il risultato finale è che io mi annoio perché vedo che voi non vi divertite, voi vi annoiate perché non vi divertite. Quindi è perfettamente inutile gioca questo piuttosto che quest'altro. Un suggerimento può essere quello di prendere magari dei giochi piccoli, magari giochi di carte che costano poco, quindi non andare sul giocone con tante regole eccetera, perché se durano poco, nella stessa serata magari riesci a proporne due o tre e uno magari lo azzecchi. Quando vedi che quello piace ai tuoi amici, giocati quello e magari ne compri un altro come quello lì e poi fai un percorso con i tuoi amici se proprio ti appassioni. Però dire giocate questo piuttosto che quell'altro è un po' come il vino. No, cioè tu inviti uno e poi cosa gli fai bere? E se un intenditore gli fai bere una cosa, se uno che non è mai andato
veniamo
a dinner
noi, il tavernello, certo.
Però se venite voi e si fa serata salame, tavernello e risate, il tavernello in quel momento è il miglior vino del mondo, non c'è nessun bisogno di aprire la bottiglia impegnativa.
Anche perché ha fatto un rebranding pazzesco. Ma ci chiede invece Martina cosa ne pensa di Dixit e delle varie espansioni.
Allora, Dixit è un gioco straordinario. Io di Dixit dovrei pensare tutto il peggio possibile perché è il grande avversario di Kaleidos. È nato dopo, però è nato all'interno di una grande casa editrice e quindi è diventato un gioco di grande successo. Nella realtà no, Dixit è un gioco straordinario ed è un esempio classico di come puoi trasformare un qualche cosa di inaspettato in un gioco. Dixit nasce come un gioco nel quale devi interpretare i sogni. E quindi, sostanzialmente, dato che non puoi interpretare i sogni, interpreti delle immagini e devi cercare di dare un nome a quelle immagini e capire gli altri come le interpretano, eccetera. Nasce da uno psicologo, cioè dall'unione, diciamo così, lavorativa tra uno psicologo e un'illustratrice bravissima, straordinaria, che realizza queste tavole meravigliosamente illustrate. Fra l'altro la cosa è singolare perché anche Kaleidos nasce in una situazione simile, per cui Kaleidos è fatto, Kaleidos in greco antico vuol dire belle immagini, e all'interno ci sono queste tavole pazzescamente belle che sono fatte anche queste da una ragazza di Milano, ragazza non più ragazzinina perché ormai è un po' di anni che l'abbiamo fatto questa cosa, però è la stessa cosa, cioè mettere insieme un'idea di una semplicità incredibile e poi il talento artistico di una persona che dà a quell'idea tutto il corpo possibile. Quindi la regola di Dixit, da sola, senza quei disegni, vale zero. Insieme a quei disegni diventa un capolavoro.
Quindi
Dixit
è sicuramente un po' come Lennon e McCartney. Cioè
sono
bisogna essere...
Come noi due.
Come voi di plastica, come noi due, certo, sì.
Allora, ci sono altri fan di Dixit. C'è invece una signora Anna che dice... Vorrei giocare con i nipoti a Fisico Junior, che non so cosa sia. Forse
cos'è Fisico? Risico Junior.
Ah, Risico Junior. Io pensavo Fisco Junior,
sì,
figurati.
Per diventare fiscalista.
Credo sia Risico.
Però dice, non trovo le regole o un tutorial per studiarmelo, Anna. Ma non è che te lo può spiegare adesso lui.
No, teoricamente sì, perché l'ho fatto io. Però non so se è quell'edizione, perché nel frattempo poi ne sono state fatte altre. Però credo che online le regole del gioco si trovano. Quindi se ha il gioco ma non ha più le regole, secondo me se fa una ricerca online le regole riesce a...
Oppure su YouTube, ci sono tutorial di tutto.
È di tanti anni fa ormai, però non so se è quella versione che lei gioca, perché poi credo che ne sia stata fatta un'altra successivamente, però non da me.
Comunque, insomma, è una carriera che tu pensi di consigliare. Bisogna fare dei corsi, tu cosa hai fatto per arrivare a fare questo lavoro?
Io appartengo a quella generazione che ha imparato a farlo
sul campo.
E ho imparato anche lì, è una questione di fortuna. Io, cioè, non è che diventi... Quando ero un ragazzo io non è che diventavi game designer, no? Mi sono trovato nel posto giusto al momento giusto, sostanzialmente. Avevo una passione, dovevo fare il giornalista, mio padre era giornalista e invece mi sono trovato dalla mattina alla sera negli uffici di Editrice Giochi. E da lì hanno scoperto che oltre a occuparmi di giochi, perché ero un esperto di giochi, ero anche capace di inventarli, ma io non è che lo sapessi. Mi hanno detto, ma scusami, ma tu che ne sai così tanto di giochi, se noi decidessimo di fare un gioco, lo fai? Era il 1987 e io ho progettato un gioco che si chiamava Visual Game. E Visual Game è stato subito un successo notevole. E quindi ho avuto
il
la
nome
grande...
ce l'ho.
L'ho fatto io.
Ce l'ho.
E si scopre sempre. E poi da questa cosa sono nati altri contatti. Per esempio, io ho fatto tutte le versioni in scatola, tutte quelle che ho fatto all'epoca di Editrice Giochi, le versioni in scatola dei giochi televisivi della Rai. La Zingara, Affari Tuoi, quando vedevate, avrete
presente? Io avevo quelli di Mike Buongiorno in scatola.
Quelli di Mike Buongiorno
Flash.
Era Canale 5, quindi io
non c'entro niente.
Anche se Mike Buongiorno era un amico di famiglia della famiglia Ceretti, che erano i titolari
di Editrice.
Però con Editrice Giochi lui aveva fatto Lascia Raddoppia, aveva fatto Rischia Tutto, aveva fatto, cioè tutti i grandi giochi televisivi.
Quelli pre-Mediaset.
Pre-Mediaset. Poi lui passa a Mediaset, l'ultimo grande successo che viene fatto, che non c'entra lui perché era il Pranzo Servito. Poi dopo il Pranzo Servito c'è un crollo improvviso del mercato, nessuno vuole più i giochi in scatola delle trasmissioni televisive per un certo periodo di tempo. Poi torna di nuovo di moda e io sono quello che ha, quindi se qualcuno di voi in passato ha visto in Rai la classica valletta che entra con la scatola in mano e la regala a quello che di solito ha appena perso la possibilità di vincere un miliardo, perché viene sempre regalato a quello che ha perso e gli dicono rivivi a casa tua tutta la magia,
dramma,
questo dovrebbe solo morire,
gli dà fuoco,
gli vorrebbe dare fuoco alla scatola, l'ho fatta io. E quindi capita per caso, insomma.
Allora, arrivano altre domande per Spartaco qua, abbiamo un pubblico che vuole monetizzare, prendiamo una telefonata, vediamo se c'è una domanda al telefono. Pronto?
Pronto.
Ciao.
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 Ciao, sono Ema, quello del remix di Piantagioni.
Ah, un artista. Hai una domanda per Spartaco?
No, volevo segnalarvi un gioco che ho scoperto poco tempo fa. Che è molto carino, si chiama Sipario, è un gioco da tavolo, non so se ne avete già parlato o lo
conosco,
conoscete.
Conosco molto bene l'autore anche, però non so se ne sono usciti due di Sipario, non so se quello di qualche anno fa o quello che è uscito da poco.
Esatto, io l'ho scoperto da poco, quindi credo sia la versione nuova.
Allora quello è un altro, sì.
Di Thea Bruno, l'attrice.
No, è un altro, è quello è nuovo, c'era un altro Sipario che era stato fatto un po' prima del Covid, diciamo.
Ah, ok. E comunque è molto interessante perché praticamente è un gioco di improvvisazione teatrale, quindi sostanzialmente i giocatori devono interpretare dei personaggi che sono all'interno delle carte copione e diciamo insieme a un altro giocatore bisogna recitare la parte e gli altri giocatori devono indovinare il contenuto delle carte copione pescate. Molto, cioè io non sono un appassionato di giochi da tavolo, ma devo dire che questo è abbastanza diverso da quelli che avevo provato finora e niente, ve lo segnalavo.
Raccogliamo la tua segnalazione, grazie.
Grande, ciao ragazzi.
Ciao.
Questo è un esempio di quello che vi dicevo prima, no? Lui ha trovato un gioco, lui non è un appassionato, ma a un certo punto trova un gioco che è una via di mezzo col gioco di ruolo in qualche modo.
E noi la cosa che giocavamo nelle nostre poche serate di... A parte Trivial, cos'era l'altro gioco che avevamo fatto, ti ricordi?
No, non mi ricordo.
Era una roba dove dovevi dire delle bugie.
Però mi ricordo quando giocavamo a Indovina chi sociologico.
Vabbè, quello sì.
Era bello.
Pronto?
Sì, ciao, sono io?
Ciao.
Ciao.
Ciao, ascolta, adesso io non so bene tu che quanti anni abbia. Però io ho
63, l'ha detto prima.
Se parli a me 63, se parli a lui meno.
Ho perso la prima parte. Allora, eri bimbo, conosci Corteo?
Certo, ovviamente.
Che ne pensi?
Corteo era uno di quei giochi che nascevano appunto in un'epoca nella quale di giochi ce n'erano pochissimi e ne nascevano pochi, per cui poi dopo diventavano giochi, come si direbbe, iconici. Proprio perché in realtà quando noi eravamo un po' più piccolini non è che avevamo a disposizione tutta questa quantità di giochi che ci sono oggi, no? E quindi poi dopo ti appassionavi e quel gioco diventava un punto di riferimento per tanti, e lo è stato per quelli della mia generazione, e quindi è chiaro. Poi classicamente se tu vai a prendere un gioco di quell'epoca e lo rimetti sul tavolo oggi magari non è più... come te lo ricordi.
Ci hanno mandato la foto di Corteo.
La foto di Corteo. Sì,
Corteo era un gioco assolutamente geniale, bellissimo, E però di nuovo, magari se lo riprendi oggi non hai lo stesso tipo di sensazione.
Salutiamo intanto l'ascoltatore, anche perché siamo in chiusura.
Devo leggere un'email che a chiusura dice: Kaleidos e Dixit sono i giochi preferiti a casa nostra, ma Risico lo abbiamo dovuto momentaneamente accantonare in attesa che i figli diventino maggiorenni, perché sennò finiva in rissa.
Beh, allora sì, certo, bisogna sempre, in come tutte le attività della vita, il gioco è una cosa estremamente divertente se non la prendi troppo sul serio. E se la prendi troppo sul serio non va bene. Sigmund Freud diceva che il contrario di gioco non è ciò che è serio, ma ciò che è reale. Quindi quando noi giochiamo dobbiamo capire che siamo in un mondo che non è quello della realtà, ma è quello del gioco.
Potrei chiudere citando la teoria dei giochi di Wittgenstein, ma non me la ricordo. E
ti ringraziamo per la tua memoria bacata, grazie.
Non la faccio, ma chiudo dicendo che ci scusiamo perché sono arrivati un sacco di
mille domande,
messaggi per te, purtroppo non riusciamo a leggerli, ma ringraziamo Spartaco, ci segnalano un altro gioco che si chiama Lotta di Classe, che fa pari con Corteo.
Pari con Corteo.
E noi vi diamo appuntamento a domani, e visto che ormai abbiamo un canale aperto con Spartaco, oltre a ricordare che è uscito in questi giorni il nuovo Risico di cui si è occupato lui in versione medievale, che si chiama?
Risico Alleanze Segrete.
Alleanze Segrete. E abbiamo un canale aperto, magari è la volta buona che riusciamo a fare il gioco in scatola.
Beh, sarebbe incredibile.
Poverino Belli. Ciao a tutti, a domani.
Ciao, grazie Spartaco.
Ciao a tutti.
Ciao.